Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Popoli tutti, lodate il Signore perché grande è il suo amore per noi.
Lode a te.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. E venuti quelli gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno. Infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda. Essi glielo portarono. Allora disse loro: Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore. Questa è una frase famosa: rendete a Cesare ciò che è di Cesare. È una parola di Gesù che, diversamente da tante altre parole, è molto conosciuta anche tra i laici, anche nella società. Ma in genere non la si cita tutta intera, si taglia la seconda parte. E a Dio ciò che è di Dio, si lascia perdere, si dice: rendete a Cesare ciò che è di Cesare. Questo discorso lo fa spesso il politico, che ricorda a dei cristiani ricalcitranti questa celebre parola di Gesù: perché osservino le regole dello Stato, si sottomettano alla sua autorità. E però tante volte questo ragionamento si basa sull'idea, che è tipica anche di molti cattolici, no? Anzi, la più diffusa direi, si basa sull'idea che ci sono due campi ben distinti: il campo della religione, rendete a Dio ciò che è di Dio, quindi sistemiamo Dio con le cose che spettano a Dio, la fede è una cosa, capito, anche domenica. Mentre io parlavo di fede politica domenica, qualcuno diceva: queste cose non si dicono in chiesa, capito? Non si dicono in chiesa, perché la fede è una cosa e la politica è un'altra. Anzi, non solo la politica, ma ci sono due campi ben distinti: il campo religioso, rendete a Dio ciò che è di Dio, e il campo profano, Cesare, dove comandano altri poteri, come il potere economico, come il potere politico. Quindi la fede non deve toccare le tasche alla gente, non deve giudicare come uno spende i soldi, scherzi, no? O cosa vota, ma scherziamo, no? Ciascuno padrone a casa sua, Dio nelle chiese, lo Stato e gli altri poteri, quello economico, quello televisivo, per esempio, e tutto il resto, no. Solo si dice: non bisogna mescolare Dio, bisogna che Dio non si impicci in ciò che non è di suo dominio e lasci l'autonomia ai poteri stabiliti e competenti. veramente alta voce è una di quelle cose che nessuno dice ad alta voce, tutti la pensano, è quello che pensa la maggior parte della gente, a cominciare da chi detiene qualche potere, anche se non ha il coraggio di dirlo, no? Quindi, per fare un esempio, chiaro, il Papa, il Vescovo Nuovo, tutte le autorità politiche, tutte, no? Però tu di lì e io di qua, no? Questo è un esempio di come è facile far dire a qualcuno, in questo caso a Gesù, al suo Vangelo, è facile far dire il contrario di ciò che ha detto. Basta togliere alcune paroline, basta tirarle fuori dal contesto in cui sono state dette. Ciò che Gesù ha detto è proprio questo: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, però. Sottinteso, vedete? Quindi tutto. Perché Dio, se permettete, è sopra Cesare. Se permettete. Non è che c'è Dio e Cesare come due uguali. La Bibbia non dice mai che il mondo nel quale noi viviamo si compone di due parti separate da uno steccato. I re devono rendere conto a Dio. E l'invito che Gesù ci fa di cambiare mentalità, di entrare nel mondo nuovo, non riguarda solo il campo religioso, le cose della religione, ma riguarda la vita di tutti i giorni. Comunque torniamo all'episodio del Vangelo. Chi ha fatto questa domanda a Gesù di sicuro sono i farisei, che hanno fatto questa domanda a Gesù: è lecito, è permesso o no a un buon giudeo pagare il tributo a Cesare? Dico che sono dei farisei perché in genere sono loro che fanno queste domande. È lecito in giorno di sabato guarire? È lecito un uomo ripudiare sua moglie? Si può, non si può? Perché appunto la concezione dei farisei della volontà di Dio è così: è permesso o non è permesso? Si può o non si può? Beh, anche noi conosciamo una morale di questo tipo, no? Sono abbastanza educato una morale di questo tipo, che questo si può, questo non si può. Una volta che tu non fai quello che non si può, sei a posto. No. Come se la volontà di Dio fosse segnata da un confine, cioè Dio ci ha comandato quelle robe lì, fate quelle robe lì, poi fai quello che vuoi, capito? Sei libero. Ti obbliga solo a qualche cosa. Questa è una maniera molto comoda di concepire le cose, perché si sa dov'è il confine, non vai a pestare i piedi a Dio in quelle due o tre robe che ti comanda, al di qua di quelle robe comandate sei libero. È comodo anche perché si sa chiaramente cosa chiede Dio, sai, se ci dice chiaramente, dopo sappiamo anche cosa confessare, per esempio, no? Fatto quella roba lì. Ma Gesù trova in questo modo di porgli la domanda una trappola, un modo ingannevole di presentare la volontà di Dio. La volontà di Dio non è che tu faccia l'elemosina il tal giorno, che faccia il digiuno il tal giorno. Certo, queste robe qui, se tu capisci l'utilità di queste robe qui, sono importanti, ma per Gesù la volontà di Dio è che tu cambi mentalità. È che tu sia come Dio, capace di perdonare, di riconciliare gli uomini, che tu doni la tua vita, che ti metta a servizio, che metta in comune ciò che hai, eccetera, tutto il Vangelo che abbiamo letto. In tutto questo non ci sono delle barriere o dei confini chiari da rispettare, ci sono delle direzioni, degli stili da seguire. Le tasse sono qui, pagate le tasse e poi con i tuoi soldi fai quello che vuoi. Ma questa è una roba appunto giuridica, di gioco di forza, no? Dio nei nostri confronti ha un altro atteggiamento, ci vuole dei figli responsabili, capaci di vedere, di inventare ciò che bisogna fare per essere figli di Dio, per onorare la volontà di Dio. anche in questo caso, se ci si ferma alla logica si deve o non si deve, è permesso o proibito nel pagare le tasse a Cesare, ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro, chi approva, chi disapprova. Cioè, la domanda è una trappola sul conformismo, che è più utile. Gesù non risponde alla trappola, si fa portare una moneta d'argento, e qui ovviamente dopo, sai, ognuno pensa in queste cose quello che ha dentro, quello che sente lui, ma cioè, rileggendo questo testo mi dico, perché si è fatto portare una moneta? Aveva niente, andava senza portafogli Gesù, sconsiderato, no? Probabilmente lui non aveva una moneta in tasca. A che cosa serve il denaro? A comperare e a vendere. Serve, come no, ma a comperare e a vendere. Il denaro è la mediazione di un rapporto di forza. Chi vende cerca di ottenere il massimo, chi compra cerca di spendere il minimo. Ed è sempre il più forte che vince. Anche le tasse di un'autorità legittima ovviamente, anche le tasse bisogna purtroppo pagarle. Gesù non vive al di fuori del mondo, ma il mondo in cui egli vive è soprattutto il mondo nuovo, il regno di Dio. Quello lì, il regno di Dio, il mondo nuovo, funziona in maniera completamente diversa dal nostro. Tutto lo stile di Gesù, senza casa, senza soldi, vivendo di scambi gratuiti, è la traduzione di questa nuova mentalità. E mi fermerei anche perché, sapete, ste robe non bisogna più commentarle. Dopo le commenti le aggiusti, no? Gesù ha fatto così per qualche mese, qualche anno della sua vita, per qualche anno sembra che abbia lavorato, quindi probabilmente si è fatto pagare, ha mantenuto papà e mamma, no? E poi però quando ha annunciato il regno di Dio non aveva il letto, non aveva la casa, mangiava presso amici, presso ospiti. Non so, io ci vedo appunto in qualche maniera la volontà di far vedere che in qualche maniera c'è un altro mondo, hai capito? Ovviamente è una cosa paradossale, perché uno si chiede, io mi chiedo, è imitabile in questo Gesù? Il giovane ricco, per esempio, non se l'è sentita. Pietro e i suoi amici hanno lasciato tutto, e dopo di loro altri, Francesco, per esempio, soprattutto. Altri amici e discepoli di Gesù, come Marta, Maria, Lazzaro, Betania, hanno conservato la loro casa, la loro vita familiare, i loro mezzi di sussistenza. O come l'amico di Gerusalemme a cui Gesù ha chiesto ospitalità per festeggiare un'ultima volta la Pasqua con i suoi. Quindi anche qui non è probabilmente questione di regola. Certo, questo sì, mi sembra di poter dire che Gesù ha fatto una scelta. Ha scelto di vivere in questo mondo del regalo, dello scambio gratuito, non quello in cui si vende e si compra. E quindi noi diremmo il mondo del denaro, che è governato da Cesare, che assicura un certo numero di servizi, come la manutenzione delle strade, come il tram veloce, come la sicurezza delle persone e dei beni, come la polizia. E però, giustamente, impone ai suoi sudditi le tasse per finanziare questi servizi. Gli interlocutori lo sanno. Se tu appartieni a questo regno di Cesare, devi rendere a Cesare ciò che è di Cesare, quindi devi pagare le tasse. Ma quello lì non dispensa affatto dal dover rendere a Dio ciò che è di Dio. E non per essere in regola sui due tavoli, quello civile e quello religioso, scappelliamo i preti, ai ricchi si diceva così, no? Scappelliamo i preti, facciamo una buona elemosina al tempo giusto, soprattutto che si sappia e ci sia la lapide, no? Poi per il resto facciamo gli affari nostri. Quindi non per essere in regola sui due tavoli, ma perché Dio è al di sopra di Cesare, e rendere a Dio ciò che è di Dio non è solo obbedire alle prescrizioni religiose, è ascoltare Gesù, dargli fiducia, cercare di fare la sua volontà. E questo rischia ogni tanto, o spesso, di metterci in contraddizione con Cesare e di doverne subire le conseguenze. Ma ad ascoltare Gesù, la salvezza di questo mondo, quell'altro mondo che gli è venuto a rivelare, vale questo rischio.